Se possibile, diamo una certa precedenza al gruppo di Lodi.
Sì, siamo di Lodi.
Sì, no, lo so che sei di Lodi.
Mandato la richiesta, Maurizio.
Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.
Niente, due domande semplici, cioè
Dimmi.
semplici, veloci. La prima è per interpretare in maniera agile la tecnica, immagino che tu debba averla ben salda, cioè nel senso devi aver praticato molto per poi dopo diciamo, usarla in maniera agile come mi sembra qui che dicevi tu, insomma.
Ok, rispondo. No, non si tratta tanto di è capire a che cosa serve quella tecnica. Punti sono spesso pochi quelli che dobbiamo tenere a mente. In quello che hai detto, si tende un po' a fissarsi su una determinata tecnica che poi dopo. Noi in qualche modo di cui diventiamo esperti e quindi ci viene naturale, ma è pur sempre una tecnica, per quanto naturale possa venire. È pur sempre basata su su molti appoggi che spesso non necessitano.
Una sorta di scorciatoia.
Se facciamo troppo presto la scorciatoia, ci perdiamo. Questo sì. Se cerchiamo subito la scorciatoia, è facile, sì. Però in realtà non è che c'è una lunga e una strada breve. Ritornando a quel discorso, che tema vuoi sviluppare? La presenza mentale del respiro? Ce l'ho. Se poi dopo, per passare a questa presenza mentale del respiro, devi iniziare a dire, ok, posizione retta, rilassare le spalle, inspirare, espirare, dove lo guardi il respiro? Al naso, alla pancia, alla pancia, ossia l'espirazione dall'inizio alla fine, l'aria la visualizzo con qualche forma di colore. O la vedo come pura energia, però fondamentalmente di che cosa si tratta? A Ciampriccia direbbe
Di
respira.
respirare.
Ci vuole quella onestà per cui, perché in realtà non è che uno è migliore se più è semplice. Il fatto che abbiamo acquisito abilità nella pratica consiste nel sapere dove sei e cosa necessiti. In questo momento ho bisogno di avere più punti di riferimento per il respiro, altrimenti mi perdo. Una volta però che questi tre, magari di solito io inizio con, nelle meditazioni guidate faccio tre punti, una volta che però sei entrato in contatto con il respiro, allargo il respiro tutto il corpo e i tre punti mi saltano. Cioè mi saltano, non sono più necessari, ci sto stretto. Sarebbe una forzatura, sarebbe chiudere la mente e il cuore in qualcosa che ora spontaneamente tende ad ampliarsi, ad avere una pratica di presenza mentale più ampia, slegata dal punto del respiro, iniziale da dove essere. Come ti dicevo, talvolta. Una volta che assaggi la semplicità della pratica, vorresti sempre lavorare quella perché è diretta, può essere molto più diretta. Ma dobbiamo anche talvolta dire: ma oggi la mente non è silenziosa, fammi riprendere un mantra.
Ah, dipende dalla necessità del momento,
Sì, ecco
di quel momento lì in particolare.
perché può essere un po' controproducente. Focalizzarsi troppo sulle specifiche tecniche perché diventiamo abbagliati dalla tecnica. Perché questa tecnica non funziona? Non funziona perché la mente ha bisogno di altro. ora è il tempo magari non di fare la meditazione seduta, ma di fare la meditazione camminata. Quindi non è un discorso di tecnica. Potremmo dire, per molti di voi che riconosce e so che seguono l'insegnamento del Buddha, o perlomeno lo conoscono, è la Dhamma. Non è la meditazione intesa che tecnica usi, ma il Dhamma, per l'insegnamento nella sua interezza.
Grazie.
Va bene?
Va benissimo.
Come video ti ho... Sì, vai, vai. Che ti ho preso in video, non ti vedo in video.
No, la differenza che c'è tra mente e cuore.
Ah, niente. È una suggestione che ho usato io.
Ah, ok, grazie.
Nel senso che in Pali sarebbe quella città che talvolta che può essere tradotta sia come mente sia come cuore, talvolta si fa un salto e si dice mente-cuore, e nel corso degli anni ha imparato che a seconda dove è il cuore ha bisogno di un determinato appoggio. Quindi di solito mi sembra, almeno se io chiudo gli occhi e mi ripeto mente e sento pum, l'effetto dentro di me mente, mi dà l'idea di un approccio molto logico, razionale, e in un certo senso, però anche piuttosto vigoroso, diciamo un approccio maschile, mentre cuore mi dà ciò molto più emotivo, anche morbido, forse un approccio che potremmo dire più femminile. E entrambi potrebbero essere, sono, anzi, molto utili a seconda delle situazioni. Alcune volte nella tua pratica scoprirai che è necessario dire si va avanti, non ci si ferma e non, nessun problema, quindi un atteggiamento quasi marziale. Altre volte invece c'è bisogno di un attimo di calore verso noi stessi. Quindi a seconda delle necessità uno può spostarsi. E infatti non so se hai notato che nel dire mente usavo spesso i fattori della mente, mentre usavo qualità per il cuore.
Sì.
Ma fondamentalmente sono aggregati, sono componenti entrambi.
Grazie.
Gian, scusate, mi diceva Roberto di provare a riattivare i video per tutti. Io sto provando uno per uno. Comunque, chi può, provi da solo a cliccare sulla sinistra dove c'è stop video per riattivarlo, così vediamo se cambia qualcosa. Adesso, soprattutto per le domande, perché altrimenti non riesco a vedervi. Quindi,
ah, cioè, è vero.
Io vi sto riattivando tutti, sto mandando.
Ci sono domande?
Io posso fare una domanda?
Anna Maria, ciao.
Sì, ciao Gian. Allora, io sono di Milano e sono del gruppo di Fabrizia del Sangha del Lago.
Mm-hmm.
Okay. Allora, volevo chiedere una cosa che ogni tanto mi pongo come domanda. Quando si parla della via di mezzo, mi chiedo, in una situazione dove devi fare una determinata scelta,
mm-hmm,
devi stare nella via di mezzo, ossia con una certa equanimità, quindi un 50-50, per non provare né avversione e né l'opposto, oppure si tratta di fare una scelta verso una cosa che è buona e una cosa che non è buona? Cioè, questa cosa della via di mezzo non mi è chiara di fronte a magari determinate situazioni, mm-hmm, dove magari sento un po' di avversione verso determinate situazioni e non so se la via di mezzo vuol dire cercare di trovare appunto la via di mezzo in quella situazione, come fare insomma 2 più 2 fa 4 e divido, oppure schierarmi verso una cosa che invece secondo me è buona. Ma, per come la vedo.
Sì, sì. Allora, la via di mezzo però non è una media comparata fra i due anni, eh? Anzi, la via di mezzo è estremista. È un estremista. Talvolta mi gioco tutto. Quello che conviene fare in situazioni è capire che quando la mente è confusa o quando la mente è in preda a forti dinamiche tipo avversione o avidità nelle sue varie forme, la cosa è fermarsi. La via di mezzo la ritroverai almeno un passo, poi in realtà è più intensa, ma un primo passo la ritroverai quando il cuore farà un cambiamento. Lo senti proprio sia a livello fisico che a livello di stato mentale che a livello di sensazione. Sei lì che dici magari, ecco, questa cosa la devo dire a questa persona perché ha fatto questo, ha fatto quest'altro, ha fatto questo, bla bla bla. E c'hai tutti magari le ragioni del mondo che appunto giustificherebbero questo tuo dirgli di queste cose, ma in realtà a livello di pratica non conviene. A livello di pratica conviene fermarsi, prendersi il tempo, sperando di averlo il tempo, sfortunatamente non sempre c'è, perché nel cuore, perché nella mente avvenga un movimento differente da quello dove stai. Se è questo, devo dirgli, aspettare che faccia, ora glielo puoi dire. Sicuramente verrà meglio. Stai attenta, però, perché non è definitivo. Nel momento che inizierai a parlare, a dire quella cosa, è facilissimo che il cuore riprenda la sua posizione precedente. Boom! Ecco perché in continuazione impari la presenza mentale per dire ora si è ribloccato nella precedente dinamica. Sono in grado di prendere un po' di tempo per me? Posso rifugiarmi nel resto, vedere se si risblocca? No. Ormai siamo in conversazione e dobbiamo in qualche modo dialogare. Ok, però qualsiasi dialogo avvenga, perlomeno mi tengo dentro alla moralità. Va bene?
Sì.
La situazione può essere intensa, non necessariamente uno è in grado di essere al massimo in termini di Dhamma, però può tutelare se stesso e gli altri attraverso la moralità. Per cui in ogni caso non sono disposto a mentire pur di aver ragione. In ogni caso non ho intenzione di insultarti, quindi mantieni una protezione, una rete di protezione, una tutela per te e per gli altri, praticando però non con quella metodologia che uno magari sarà fissato all'inizio, un cuore completamente aperto, ma basata sulla moralità. Questo è un esempio, in realtà uno lavora su tantissime, può lavorare su tantissime cose sempre partendo da questa situazione, perché se nella spiegazione che abbiamo dato prima, se tu mantieni chiaro che la nostra via è lasciare andare, a un certo punto ti puoi anche fare domandare, ma lo sai che ti lascio la ragione e io mi tengo la pace. Però anche qui ora faccio un salto un po', forse per qualcuno un po' ostico, però di aiuto, perché talvolta le persone dopo si trovano veramente in difficoltà in questa eccessiva idealizzazione. È vero, lascio andare e mi tengo la pace, però devo sento anche a mantenere quella base di senso di benessere, perché poi io poi possa continuare, no? Perché altrimenti uno può anche finire la discussione e dirsi, però evitato di discutere, di litigare, di sviluppare, però li prendono tutti a calci. C'è una soglia di benessere che devi mantenere per te stessa, altrimenti la pratica diventa troppo difficile da riprendere dopo, o perlomeno hai dilapidato un patrimonio di benessere interiore rinnegando qualcosa che per te invece aveva un valore. E qui si sviluppano tutto un ampio tema di saggezza, perché come fare a esprimere in maniera corretta. Non so se riuscite ad afferrare, in modo da non offendere l'altro, da non accusarlo, però neanche magari in una situazione di questo tipo finire a essere lo zerbino di turno. Perché se sei lo zerbino di turno, a meno che non ci sia veramente una grossa abilità di come si dice, di non identificarsi, è un po' fatico. Quando richiudi gli occhi e inizi a fare meditazione, è quel senso di benessere interiore che ti fa dire respiro, perché parti così. Un minimo di dignità ci serve. E poi quando saremo veramente saggi scopriremo che la dignità in ogni caso ce l'abbiamo, indipendentemente da tutto, perché è la dignità della saggezza. Ma nel frattempo ogni tanto bisogna stare attenti anche alle... È un po' un paradosso, è ovvio che nel buddismo si punta a vedere come tutto sia non sé, però talvolta bisogna tenere a bada quel sé con cui ci identifichiamo, perché ci può dei problemi per sviluppare. Ecco perché c'è tutta una parte della pratica dell'Amma che è basata sullo sviluppare un buon senso del sé, che è la generosità, la moralità, la concentrazione. Va bene, però in linea di massima, per riassumere, quando siete in mezzo a questi dubbi, glielo dico o non glielo dico, faccio o non faccio, fermatevi, aspettate a quel movimento del cuore e poi provatevi, mantenendo però sempre la presenza mentale e la saggezza, perché la situazione potrebbe facilmente nel giro di poco tempo e avrete nuovamente bisogno di un nuovo input di Dhamma per continuare. Vi dico questa storia che l'ho raccontata in diverse occasioni, ma è simpaticissima. Ai nostri posti, uno dei primi consigli che diamo è questo: non reagite prima di dire o fare qualcosa, aspettate, datevi il tempo che ci sia questo movimento. Lo dicevo già anni fa, da diversi anni fa. E questo, c'era uno dei nostri anagarika che ha detto: va bene, allora io pratico come hai detto tu. E una mattina presto, prima o dopo colazione, non mi ricordo, io ero in ufficio che stavo lavorando, e questo anagarika, tutto in maniera, tutto gentile, con le mani in angeli, mi guarda e mi fa, si inginocchia, mi fa: venerabile, ho seguito il tuo consiglio e c'è stata questa situazione, questo conflitto in cucina, questo diverbio, però come hai detto tu, io non ho detto niente, non ho reagito fino a quando, e non reagirò fino a quando non sento questo momento interiore. Io dissi: bravo, hai fatto bene. E ero lì pronto per riprendere il lavoro e mi guarda e mi fa: sì, però ora tu vieni in cucina e risolvi il problema. Mi mise a ridere anche lui, capì il lato ironico della storia, si mise a ridere e appunto disse: finisco un attimo qui e arrivo.
altre domande? Io
grazie.
Vi seguo. Ciao. Se non avete domande, ce n'ho una io, quindi aspettate, scusate che devo cambiare modalità di visione, perché se no non capisco se ci sono delle domande. Qualcuno ha delle domande, forse è meglio che lo dica, perché qui abbiamo tante passa persone, quindi non vedo altre domande, però ne ho una io a Gian, te la posso fare?
Sì, okay. Ti rispondo in 4 minuti.
Ok, questo meraviglioso libro che mi hai dato da controllare, sul quale sto lavorando, e mi hai fatto un regalo incredibile, spero che potremo presto condividerlo con tutti, perché è veramente un manuale di Dhamma ad altissimo livello. Per la prima volta ho trovato dentro una citazione, che adesso ti leggo un attimo, e volevo sapere cosa ne pensi. Allora, io parlo della mia gioventù, quindi parlo di 40 anni fa, che frequentavo dei gruppi di antroposofici piuttosto che teosofici, li ho girati tutti all'inizio della mia ricerca spirituale, dove si parla chiaramente di mente, di corpo mentale, corpo astrale, eccetera eccetera, sono tutta una serie di corpi, e qui in questo libro per la prima volta mi sono imbattuto in questa cosa, te lo leggo un attimo.
Sì.
La mente proietta poi i dati sensoriali in un corpo senziente immaginario. Il corpo senziente è un prodotto della mente e, coincidendo con il corpo fisico, lo rispecchia. Essenzialmente è un corpo fantasma, un costrutto mentale che simula il corpo fisico. Questo corpo prodotto dalla mente è ciò che conosciamo attraverso le sensazioni. Allora, la domanda è, quindi stiamo assistendo anche nell'insegnamento del Buddha all'enunciazione di un corpo astrale, corpo mentale? Ti risulta che questa cosa venga detta in qualche testo canonico?
In realtà ho avuto anche qualche difficoltà a lavorare su quel passaggio, sì. L'ho preso assieme a Maria, che ha curato la traduzione, e poi abbiamo fatto le correzioni assieme. Ci devo un po' riflettere. Secondo me è stato un passaggio un po' troppo condensato, compresso rispetto all'insegnamento di Lampo Pagnavado a cui ero abituato io nel verbale, nel colloquio. Però sì, non l'ha mica capito bene.
Anche io sono rimasto veramente perplesso, perché, oh, caspita, è la prima volta che mi capita, perché tu sai che mi piace molto studiare, quindi è la prima volta che mi capita veramente di imbattermi nel corpo senziente, descritto in maniera così abbastanza chiara. Cioè,
non sapevamo neanche bene.
Forse, però, come tradurre il termine, no?
Anche il termine, sì, sì. Una cosa interessante, perché vi accenno, molti di voi conoscono il lato del Theravada più razionale, più scientifico, ecco, perché il Theravada è stato passato in questa dinamica, poi dopo si è sviluppata, ora si sta sviluppando anche l'approccio della mindfulness e così via, però nel monachesimo della tradizione della foresta ci sono aspetti esoterici che uno non si immagina di ritrovare, e mantra di protezione. Ci sono delle dinamiche che soddisfano anche esigenze oltre a quella più approccio più scientifico che spesso gli viene dato. Io vivo con i monaci thailandesi, i miei compagni di viaggio sono in gran parte thailandesi, e sappiamo che c'è anche ci sono mondi che non si rinchiudono semplicemente in come viene passato spesso il Theravada. È affascinante. Alcuni possono essere attratti da queste cose, altri meno. Il compito del monaco è sempre quello di bilanciare, o meglio, il compito di ciascun praticante è sempre quello di bilanciare in modo da trovare l'equilibrio, perché quando c'è equilibrio è facile lasciare andare. Quindi, nella nostra pratica è quindi un lavoro di bilanciamento. come monaci, come insegnanti, spesso il nostro ruolo è quello di bilanciare le vostre tendenze, in modo tale che voi possiate ritrovare, avervi una possibilità che voi ritroviate il vostro equilibrio. Quando intendo equilibrio non intendo che siamo dei pazzi scatenati, intendo semplicemente quella combinazione di fattori per cui basta dire lascia andare, viene facile, non metterci lo sforzo, è il saggio più spontaneo che uno possa fare. Il monocancia, quindi ti posso dire che noi in genere che cosa facciamo? Se vediamo che una persona ha un approccio troppo con i piedi per terra alla pratica, è compito lasciare spazio al mistero. Se una persona è troppo sul mistero, bisogna riportare i piedi per terra. Il tutto con molta gentilezza. Aspetta, no, non è vero. Talvolta con molta gentilezza, talvolta con molta determinazione. Dipende. Da che cosa dipende? Dal grado di fiducia della persona che è di fronte. La gentilezza è sicuramente non fa mai male, cioè farla lunga, con piccole frasi. Però se la persona ha una forte fiducia, ti puoi anche dire no, questo no. Magari dopo gli incappo la spalla per dirgli ti voglio ancora bene, non ti preoccupare nonostante il no. Quindi questo è il compito. Questo è semplicemente per dirvi che se, perché ho fatto questa chiosa, per dirvi che se il vostro atteggiamento verso la pratica è troppo pragmatico, datevi spazio per cose anche che non necessariamente sono rapportabili subito alla razionalità, date spazio all'emotività, date spazio alla fede, che come vi dico potrebbe essere un elemento fondamentale. Se invece il vostro approccio è troppo idealizzante o metafisico, allora no, ritornate con i piedi un po' per terra. E quando tutto si combina bene, allora vedete che ogni volta che notate un senso di disagio, di sofferenza, vi domanderete che cosa devo fare? Lasciare andare. E viene di lasciare andare. Qualora invece non venga spontaneo lasciare andare, iniziamo a mettere in moto un processo di liberazione che fondamentalmente si basa su riequilibrare il nostro cuore e la nostra mente.
Grazie.
Prossimo incontro.
Stavo giusto guardando questo, vogliamo sentire un attimino Roberto che forse.
C'è Robby? Se c'è lo saluto volentieri in video.
Sì, c'è Roberto. Aspetta che
uno dei miei collaboratori più intimi.
Aspetta che lo attiviamo, vediamo se ha bisogno di essere attivato. Roberto, faccio fatica a vederti.
Ciao a tutti!
Eccolo.
Eccoti. Vediamo. Questo è essere umano qui, è uno dei principali autori di Sadda.
È vero.
Allora, guardiamo su Sadda.
Non si ricorda neanche lui.
Assolutamente.
Te l'ho lanciata bene, Roberto, te l'ho lanciata bene.
13 maggio, Pisa Pontedera, ore 19.
Perfetto. Quindi presto, insomma, oggi è l'8, il venerdì, 9, 10.
E per avere il link.
Mercoledì prossimo.
Per avere il link ricordatevi sadda.it/videodamma. Oppure andate nel menu, seguite la diretta.
Perfetto.
Allora.
Tu poi questo incontro, io poi ti manderò a Gian qualcuno mi ha già chiesto.
Ci tratteniamo un attimo, tanto noi.
Io ho visto tra parentesi che abbiamo Vincenzo con noi, che purtroppo non ha la webcam, quindi non riusciamo a vederlo. Vincenzo, hai capito chi, no? La carica di 3 anni fa.
Ah, certo, Vincenzo.
Sì, mi chiedevo anche, posso registrare anche io? Che me lo rivedo dopo cena, e noi lo abbiamo registrato tutto, quindi poi cosa facciamo? Vabbè, poi ci dirai tu dove
vediamo in che condizioni è questo video, se ha un senso se metterlo in azione, vedremo.
Ma credo di sì, penso che sia venuto bene. Sì.
Forse ci penserà Roberto.
Bene, io me la sono scampata, Roberto.
No, tu ce la fai le regie. Ascolta, in realtà ti volevo mettere fretta anche sul testo di Juan Popagnavanti.
Comunque l'ho quasi riletto per la terza volta, perché voglio.
Devo fare i miei auguri al gruppo di Lodi, specificamente di Lodi, in questo, visto che siamo ospiti da voi. E Vittorio mi ti ha aggiornato. Sono contento del vostro impegno, so anche che fra l'altro Vittorio si sta dedicando alla lettura e all'approfondimento del testo di Bhikkhu Bodhi sul Tuplice Nobile Tiero, e testo sì. Che raccomando, e penso anche gli altri gruppi l'hanno usato, Fabrizio che prima c'era, non so se c'è ancora, l'ha utilizzato alcuni un anno fa o due. E sì, datevi continuità, sostenetevi nuovamente, perché questi gruppi possono essere di grande beneficio, però sono anche fragili, e quindi come ogni cosa che è di beneficio ma ha una sua fragilità, prendetevene cura e basta, ecco, era questa, prendetevene cura in modo tale che questa pratica possa essere per voi veramente una fonte di felicità. Io vi auguro di essere felici in ogni caso, anche a livello anche mondano, ma immagino che voi di Lodi, nella Lombardia, vicino a Milano, insomma, avete vissuto anche delle situazioni piuttosto difficili. E avete visto come la felicità mondana va e viene, se riuscite a trovarne qualcosa di più stabile, legato allo spirito. Vittorio viene regolarmente da noi, se anche voi ogni tanto qualcuno di voi vuole unirsi, siete benvenuti, altrimenti Vittorio è un... di può con noi a un canale diretto guadagnato, meritato in questo caso si dice proprio Puglia, meritato dal fatto che piacevolmente ci ha dato una mano spesso, tanto, e è sempre stato disposto a mettersi in gioco per seguire l'insegnamento del Dhamma.